10 minuti alle 18, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Silenzio Assordante. Siamo arrivati quasi a concludere la puntata d'oggi, bella densa, io sto fritta. Per fortuna abbiamo in studio, ormai non possiamo dire, ti sei accollata questa trasmissione.
A quanto pare,
cacceremo via tutti gli altri e dai, prenderemo tutto lo spazio.
È stato un lavoro di fino,
lungo, prima telefonico, poi attraverso degli SMS che venivano con dei suggerimenti su cosa dire durante diverse stagioni di questa trasmissione che dura da più di 10 anni. E infine, dunque, lo spazio te lo sei preso, il microfono è ormai tuo, ci stai sputacchiando da tempo, uno schifo immenso. Allora no, torniamo serie, lo facciamo parlando del rinnovo del memorandum con la Libia. Se ne è parlato parecchio sui media, un po' segnando, in realtà sottolineando quello che diciamo da tempo, la continuità che rappresenta anche la gestione politica, sia di accordi bilaterali sia per quanto riguarda il controllo delle frontiere, ma direi anche quanto l'Italia penetra dall'altra parte del Mediterraneo. E questo, diciamo, ha sollevato qualche coro indignato. C'è qualcuno che ci ha raccontato un pochino per filo e per segno quali sono gli effetti di questi accordi anche all'interno dei contesti dei campi di detenzione. Sono poche diciamo le voci che si hanno, sicuramente pochissime quelle dirette. E entriamo un po' nello specifico di questo rinnovo, anche per averci ulteriori strumenti di comprensione.
Sì, diciamo che parlare del memorandum, in generale parlare di Libia, che anche se stiamo a Roma si scrive con una B, Libia, non Libia.
Primo cattivo voto.
Già. È interessante perché in realtà stiamo parlando del rinnovo di un memorandum d'intesa firmato nel 2017, quindi governo Gentiloni, al Ministero dell'Interno c'era Minniti, però è un memorandum d'intesa che nel suo testo stesso richiama gli accordi firmati alla fine nel 2009, poi nel 2012, quindi in realtà è diciamo una chiave di osservazione privilegiata rispetto alla continuità in realtà che c'è stata nonostante il susseguirsi di governi di vario colore, orientamento, anche che usano delle retoriche, dei discorsi lievemente differenti rispetto all'immigrazione. In realtà sulle politiche di esternalizzazione, perché di questo stiamo parlando, dei controlli delle frontiere, ma anche di contrasto dell'immigrazione clandestina, quella che viene chiamata insomma immigrazione clandestina, immigrazione irregolare, in realtà c'è una profondissima continuità non solo tra i governi ma anche storica, perché comunque, ora non entreremo nel dettaglio, ma sicuramente la Libia e l'Italia hanno una storia di relazioni che è basata su un colonialismo efferrato, anche se molto spesso dimenticato il ritratto con toni più edulcorati, però in realtà poi si fa, nel negoziare questi accordi si fa leva anche sul passato coloniale italiano in Libia. Il memorandum innanzitutto non è appunto un nuovo memorandum, è un rinnovo del memorandum di Minniti del 2017. Il memorandum è una delle tre, insomma viene considerato come uno dei tre punti del piano Minniti, tre punti che sono stati appunto il memorandum d'intesa con il governo di unità nazionale libico, l'approvazione del decreto Minniti Orlando, del febbraio del 2017, quindi quello su sicurezza e immigrazione da un lato e sicurezza nelle città, di cui abbiamo parlato, ricordo, anche in questa trasmissione. E il terzo punto era il codice di condotta dell'ONG. Lo ripeto perché in realtà, a parte i decreti sicurezza, che la cui continuità rispetto ai decreti Salvini insomma è abbastanza evidente, ne abbiamo già parlato, anche rispetto al codice di condotta poi vedremo che la continuità è fortissima con l'attuale governo, con il governo precedente, quello attuale, ma anche con il governo libico, o quello che insomma poi non si sa bene, quando uno parla di governo libico di che cosa sta parlando. Diciamo che ora
sì, mi ricordo che ci raccontassi tutti gli incontri con le tribù, fu una puntata incredibile.
Ne parlerò nei termini di governo di accordo nazionale, diciamo quello che viene riconosciuto dalla comunità internazionale e finanziato anche dall'Italia e dall'Unione Europea. Quindi governo libico questo intendiamo, però insomma la questione libica diciamo è molto complessa e in realtà viene molto spesso ritratta anche in maniera molto semplicistica, ma così non è. Allora, quindi questo memorandum viene firmato nel febbraio del 2017, abbiamo appunto il presidente del Consiglio Gentiloni, viene firmato con il capo del governo riconosciuto appunto dalla comunità internazionale, quello in conflitto con Haftar, diciamo, per capirci, che sta in Cirenaica. Questo io ho capito bene o male così. Il nome lo leggo per esteso perché in realtà dice già tutto, ma non c'è quasi neanche bisogno di dire che cosa prevede questo memorandum. È un memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana. È composto di 8 articoli. L'articolo 8 prevedeva una validità triennale di questo 2019, a 3 mesi dal rinnovo automatico del febbraio del 2020. I primi 2 articoli del memorandum racchiudevano diciamo le azioni a cui si impegnavano le parti contraenti, quindi la Libia e l'Italia, e prevedevano il completamento del sistema di controllo dei confini terrestri nel sud della Libia. E questo è importante perché la Libia viene spesso descritta, anche se in realtà in questo momento è anche un paese di origine dei flussi, cioè i libici stanno scappando dalla Libia perché comunque nel frattempo è ripresa una guerra civile nell'aprile del 2019, però tendenzialmente viene considerato un paese di transito dai paesi dell'Africa subsahariana, quindi parte della, si parla spesso del Mediterraneo centrale e dei contrasti ai flussi irregolari in mare, però in realtà uno dei primi compiti della Libia è stato quello di fungere da area di contenimento dei flussi provenienti dal sud della Libia stessa. Ok, quindi questa era una delle prime azioni previste dal memorandum. Il finanziamento dei famosi centri di accoglienza libici, quindi i campi di detenzione finanziati con fondi europei, la formazione del personale libico, l'avvio di programmi di sviluppo. E in particolare l'articolo 1,C prevedeva il supporto tecnico e tecnologico a organismi libici per il contrasto all'immigrazione irregolare. Questi organismi libici erano la Guardia di Frontiera, la Guardia Costiera e gli organismi deputati del Ministero dell'Interno. Questa cooperazione e supporto tecnico vuol dire ovviamente il trasferimento di tecnologie per il controllo dell'immigrazione e di armi.
Ma in tutto questo, per capire, Frontex dov'è?
Questo è un accordo bilaterale. Ovviamente nelle retrovie c'è un forte favore da parte dell'Unione Europea nel garantire anche questi accordi bilaterali che permettono di fatto un contenimento dei flussi, perché consideriamo che fino alla firma di questo memorandum la rotta del Mediterraneo centrale era la principale via di ingresso dall'Africa all'Europa, perché ovviamente la rotta balcanica era già stata chiusa perché c'era stato già l'accordo con la Turchia prima di questa situazione qua.
Sì.
Il memorandum stesso, quindi il testo stesso del memorandum, menziona, come dicevo prima, il solco di continuità storica con il trattato siglato nel 2009, che quello sì era stato ratificato dal Parlamento italiano, perché ovviamente un altro dei temi, no, rispetto a tutta questa contrattazione è l'assoluta opacità, cioè sono degli accordi bilaterali in forma semplificata che non passano per la ratifica parlamentare, che vuol dire che non c'è un dibattito, vengono firmati tra esecutivi e tra organi ministeriali. Nel 2009 era stato appunto firmato il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la,
come
con la Libia, in cui, il cui articolo 5 prevedeva uno stanziamento di 20 miliardi di euro tra il 2009 e il 2029 in cambio del contenimento dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale. Poi c'è stata la guerra civile. Nel 2012 viene firmata la dichiarazione di Tripoli tra Monti, allora presidente del Consiglio, e il premier del Consiglio Nazionale di Transizione libico. Anche in questo caso venivano rinnovati gli impegni, in più l'Italia si impegnava politicamente a sostenere il processo di pacificazione nazionale, che si è concluso appunto con la creazione di questo fantastico governo amato da tutta la comunità internazionale. L'altro elemento di opacità del memorandum è che non viene specificato chiaramente quanti soldi l'Italia stanzia per la Libia. Anche in questo caso viene in soccorso informativo il terzo settore, quindi l'ONG, e un rapporto di Oxfam specifica, o comunque rivela, non so, che tra il 2017 e il 2019 l'Italia ha finanziato interventi in Libia per 150 milioni di euro. A questo si aggiungono altri 370 milioni di euro stanziati direttamente dall'Unione Europea, quindi dove Frontex è qui, per programmi di gestione delle migrazioni in Libia tra il 2014 e il 2019.
Grazie, finalmente mi ha risposto, ci ha messo mezz'ora.
Ah, vabbè, dimmi, lascia parlare. Nell'ottobre del 2019 esce fuori una lettera firmata da varie associazioni, tra cui appunto le solite che si occupano di questi temi, quindi Amnesty, ASGI, ARCI, Caritas, Emergency, eccetera, che puntano il riflettore su questo rinnovo automatico del memorandum e dicono: comunque noi lo sappiamo che entro il 2 novembre bisogna dire se questo memorandum viene meno, comunque le condizioni in Libia sono ancora di più peggiorate, che cosa volete fare? E chiedevano appunto il non rinnovo, quindi chiedevano all'Italia di rescindere unilateralmente il memorandum. E invece così ovviamente non è stato, nel senso che a seguire, dopo questa lettera, ci sono state una serie di esternazioni da parte del nuovo governo insediato, insomma il famoso governo Conte Bis, che annuncia il rinnovo invece del memorandum, però avvalendosi della clausola prevista all'articolo 3 del memorandum, cioè la possibilità di convocare un comitato paritetico, diciamo composto sia da esponenti libici che italiani, per riformulare il memorandum e cambiare alcuni elementi. E in particolare la ministra dell'Interno Lamorgese ha riferito alla Camera rispetto a questo memorandum il 6 novembre, quindi 2 giorni fa, dicendo che innanzitutto ricordando quanto il memorandum ha contribuito al blocco dei flussi migratori nel Mediterraneo. Effettivamente questo è vero, ma nei termini in cui si è contrattato con le milizie libiche che controllano sia i centri di detenzione che le partenze, che hanno sostanzialmente bloccato le partenze. Questo ha portato ovviamente a una riattivazione di altri canali di immigrazione, in particolare della rotta del Mediterraneo occidentale e orientale, quindi in particolare verso la Spagna. Ok, quindi vabbè, comunque la Lamorgese ci ha detto,
comprendendo insomma anni di torture,
esatto,
di, cioè delle persone bloccate,
esatto, o stavolta dover vengono bloccati in Marocco, per esempio.
O okay, dover cedere a essere riportati indietro in questo gioco dell'oca terribile.
Ricordandoci sempre che appunto Marocco e Tunisia per l'Italia sono due paesi di origine sicuri. Mm-hmm. Comunque vabbè. Allora, il memorandum quindi, secondo la Lamorgese, ha portato a una diminuzione del 97% degli sbarchi rispetto al 2017. Ricordiamoci che nel frattempo c'è stata tutta la politica che viene chiamata come criminalizzazione delle ONG, quindi di contrasto alle attività di salvataggio in mare, a partire da Minniti, a partire da Minniti e anche dopo con il primo governo Conte, quindi Salvini, Ministero dell'Interno, che si è inventato tutta la roba dei porti chiusi, bla bla bla.
Mentre alcune ONG erano impegnate anche nella gestione dei campi di detenzione.
Esattamente, quindi che modi, però la Lamorgese dice ok, quindi noi lo rinnoviamo perché è assolutamente strategico per noi questa roba qui, però proponiamo delle modifiche, proponiamo al governo libico delle modifiche. Quali sono? cose sul vago, quindi iniziativa a tutela dei diritti umani, e in particolare cioè, perché questo è un po' il punto che ci siamo detti un sacco di volte, no? Noi criticare in maniera riformista questo sistema mortale di frontiere fa sì che tu crei delle argomentazioni a cui poi cioè, i poteri forti, diciamo, che hanno tutto l'interesse a saldare la frontiera del Mediterraneo rispondono. Quindi qual è il problema? Che nei centri di detenzione libica vengono torturate le persone? Allora io ti rispondo che il punto è che chiederemo al governo libico di tutelare i diritti delle persone recluse, imprigionate nei campi di detenzione, e promuovere un processo di graduale chiusura dei campi di detenzione, che dovranno essere trasformati in centri di transito gestiti dalle ONG e in particolare dalle agenzie delle Nazioni Unite, che sono già presenti, ok?
Cioè l'attuale situazione semplicemente messa
con un maquillage che... Sì, sì. Okay. La seconda condizione è l'incremento di iniziative bilaterali per la gestione di corridoi umanitari. Anche questo, insomma, abbiamo già visto. Vabbè. Quindi l'Italia si candida come paese gestore degli accordi in coordinamento con l'UNHCR, quindi la creazione di corridoi umanitari per far arrivare le persone meritevoli di protezione internazionale in Italia dalla Libia.
Botte di 30 persone.
Esatto. Iniziative nel sud della Libia, quindi torniamo, che è appunto il canale di ingresso dei paesi dell'Africa subsahariana, quindi il rafforzamento delle capacità di sorveglianza dei confini meridionali da parte della Libia. Sostegno alle municipalità libiche per assicurare diffusione di materiale medico e scolastico, quindi qui rientra la cooperazione internazionale allo sviluppo. La Libia da parte sua che cosa ha detto? Ha detto: ok, noi siamo disponibili a condizione di vedere tutelati gli interessi libici. Che vuol dire questo? Questo vuol dire che non ci devono essere interferenze sul territorio libico rispetto alla gestione dei centri, perché altrimenti non si capisce che vuol dire, perché comunque muovono un volume di affari enorme i centri di detenzione, sia quelli regolari che quelli irregolari. Un aumento dei fondi alla Guardia Costiera e ovviamente eliminare l'intralcio costituito dalle ONG o comunque dagli osservatori, diciamo, internazionali che denunciano le condizioni di violazione dei diritti in Libia. Anche perché comunque la Libia, poi nel senso farò un brevissimo accenno, è oggetto di attenzione a livello di sanzioni da parte della comunità internazionale, che si muove parallelamente rispetto a questo sistema di accordi bilaterali. Va ricordato che a fine ottobre del 2019 ARCI ha diffuso un documento che riporta il codice di condotta sui salvataggi in mare emanato dalla Guardia Costiera Libica tramite un decreto del governo di accordo nazionale. Cioè, mi viene da sorridere, perché ricalca esattamente il codice di condotta dell'ONG di Minniti. Identico, perché ci dice che viene creato un centro di coordinamento dei salvataggi libico, così come quello che esiste in Italia e che si coordina con gli altri centri di coordinamento dei salvataggi degli altri paesi UE. Quindi viene creato un centro libico che quindi opera in maniera autonoma, che fissa la propria SAR, quindi la propria area di salvataggio in mare, in maniera unilaterale. E questo centro di coordinamento, anche qui mi chiedi dov'è Frontex. Questo centro di coordinamento libico era stato già ipotizzato, era stato già nominato in un documento dell'Organizzazione Marittima Internazionale del novembre del 2018, che spiegava che l'Italia e l'Unione Europea stavano spingendo affinché la Libia creasse un proprio centro di coordinamento, quindi si rendesse autonoma nei salvataggi in mare. Per la creazione di questo centro di coordinamento dei salvataggi, l'Italia aveva stanziato in due tranche tra luglio del 2017 e il dicembre del 2018 91 milioni di euro. Questo centro di coordinamento e la conseguente creazione di una zona SAR libica erano stati oggetto di una conferenza tenutasi a Roma nell'ottobre del 2018 su le operazioni di salvataggio in mare nel Mediterraneo. A chi aveva partecipato a questa conferenza, che aveva ipotizzato la creazione di una zona SAR libica, di un centro di coordinamento dei salvataggi libico? Tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Unione Europea e non, e Frontex.
Ricordo, okay. Ricordo.
Ok, il codice di condotta approvato dal governo libico che cosa prevede? Prevede il cosiddetto, quindi la creazione della SAR, del centro di coordinamento, il cosiddetto diritto di visita, cioè vuol dire che la Guardia Costiera libica è autorizzata a salire a bordo delle unità marittime ogni volta che lo richiede e per tutto il tempo valutato necessario, il che vuol dire che il capitano della nave, ONG o no, non importa, che salva delle persone in mare, viene di fatto esautorato e costretto a far salire la Guardia Costiera libica o comunque i militari libici, che è a seguire le direttive del centro di coordinamento libico, che è una misura che nel,
cioè,
diritto,
prendono il controllo,
nel diritto del mare viene previsto per gli episodi di pirateria.
Mm-hmm.
Ok? L'articolo 12 del codice di condotta prevede che i naufraghi salvati nell'ambito delle operazioni coordinate dal centro di coordinamento libico non vengano riportati in Libia, quindi creando di fatto, salvo in casi eccezionali, creando di fatto una completa spartizione tra le operazioni di salvataggio coordinate sotto il centro di coordinamento libico e quindi anche in coordinamento con le altre SAR, zone SAR degli altri paesi che si spartiscono il Mediterraneo, e quelle gestite in autonomia dalla Guardia Costiera libica senza questo meccanismo. In quel caso le persone vengono portate nei centri di detenzione, nell'altro caso la Libia si rifiuta di essere un porto di un place of safety, quindi un porto sicuro in cui far sbarcare i naufraghi. Questa cosa è assurda e quindi poi si vedrà poi nella pratica come funzioneranno gli sbarchi di queste operazioni. Alcuni elementi del memorandum, del codice di condotta, sono esattamente identici a quelli di Minniti, quindi l'obbligo per le navi di evitare l'emanazione di segnali di luce, l'obbligo di il divieto di spegnere il segnalatore di bordo, il recupero dei motori delle imbarcazioni dei migranti, quindi per impedire che vengano riutilizzati i natanti. E comunque nella dichiarazione di Malta del novembre del 2019, quindi quel vertice auto-organizzato a cui si sono prestate l'Italia e alcuni paesi europei, che aveva l'obiettivo di creare un meccanismo solidale e volontario tra paesi europei del Mediterraneo e altri paesi che volontariamente decidono di contribuire alla ripartizione delle persone salvate nel Mediterraneo. L'articolo 9 di questa dichiarazione, che comunque è rimasta per adesso un nulla di fatto, nel senso che si attende l'adesione di altri stati membri anche per determinare le quote di ripartizione, l'articolo 9 dice che i paesi europei chiedono, quindi che aderiscono a questa roba, chiedono di non ostacolare le operazioni SAR delle guardie costiere ufficiali, inclusa la Guardia Costiera libica, il che vuol dire che è un chiaro segnale ovviamente di collaborazione con la Guardia Costiera libica, che non viene assolutamente messa in discussione dai paesi dell'Unione Europea, perché è un partner ovviamente strategico nell'obiettivo che populisticamente viene venduto ovviamente in questa campagna elettorale costante di bloccare i flussi nel Mediterraneo. Ultima cosa che voglio dire è che comunque queste persone, cioè stanno uscendo tutta una serie di servizi giornalistici, di inchieste sulla contrattazione più o meno ufficiale, ufficiosa, tra le autorità di governo italiane e le autorità libiche, chi viene in Italia, quali soggetti sono stati invitati a partecipare a queste discussioni, se in realtà sono dei trafficanti, se in realtà sono capi di milizie libiche. C'è una grande confusione di ruoli, no? Tra la criminalità organizzata libica e le figure di governo, sembrano un po' essere le stesse persone che fanno tutte le cose. Queste stesse persone, cioè può contare o no, però è un dato di fatto che oggi la prima pagina di Avvenire, solo Avvenire perché poi tutti gli altri giornali parlano di altro, ci dice che la Corte Penale Internazionale dell'AIA è pronta a chiamare a giudizio una serie di personalità del governo ufficiale libico, quindi le stesse persone con cui l'Unione Europea e i paesi europei contrattano, per violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione, a seguito di un lunghissimo lavoro di documentazione, di cui in parte siamo a conoscenza, ma che a quanto pare prevede anche le testimonianze dirette delle persone detenute. Centri di detenzione che comunque sappiamo sono stati bombardati, cioè comunque dopo lo scoppio della guerra civile a luglio dell'anno scorso sono morte 53 persone, 103 ferite, in un centro di detenzione ufficiale segnalato perfettamente dall'UNHCR alle autorità libiche. Quindi un po' questa è la situazione.
Bene, non credo che tu voglia aggiungere altro, abbiamo fatto un buon quadro, secondo me siamo riusciti un po' a spiegare che cosa si è andata a confermare, e io direi che noi ci possiamo prendere una pausa musicale e poi concludere qui questa trasmissione
leggera,
sì, una cosa che digerirò sicuramente dopo domani, tipo una peperonata. Però restate all'ascolto, poi saluti, dai.